figliolo dello Spirito Santo, e così sia, sia lodato Gesù Cristo. Santa Messa questa sera è quella della 21ª domenica dopo la Pentecoste, con la memoria di San Giovanni Leonardi e dei santi martiri Dionigio, Rustico ed Eleuterio. Abbiamo due appuntamenti, cui cercate, se possibile, di avere la giornata libera. Il primo sarà questo sabato che viene, 15 ottobre, Santa Teresa d'Avila, perché, come sapete, si svolgerà a Modena, ormai come da 11 anni, la giornata di studi in onore di Cristo Re, quindi di formazione per i cattolici, una giornata intera di studi a Modena. Avete il dépliant in sacrestia, anzi prendetelo e distribuitelo a chi vi pare, perché poi non servirà più. Il sabato che seguirà, insieme al 22, vi sarà il pellegrinaggio, anche questo ormai abituale, a San Luca per il mese di ottobre a Bologna, come l'anno scorso, appuntamento verso le 3:30 e la partenza, la recita del Santo Rosario alle 4, proprio per essere nello spirito di questo mese d'ottobre che è dedicato al Santo Rosario. Quindi due appuntamenti da ricordare. Terza cosa da rammentare: domenica prossima è la terza del mese e quindi gli orari, come sempre, cambiano, e vi sarà la messa a Modena alle 9 e qui a Ferrara alle ore 11:30. Mi raccomando di venire il mattino. Per il resto avete ascoltato le letture della messa di oggi. Si continua, come domenica scorsa, la lettura dell'Epistola agli Efesini di San Paolo, e poi abbiamo un passo, una parabola presa dal Vangelo secondo Matteo. Allora, nell'Epistola agli Efesini San Paolo ci rammenta che il cristiano è come un soldato. Fa un paragone con un soldato, con tutte le sue armi, dal casco, dalla corazza, alla spada, ai calzari, allo scudo, eccetera. E contro chi dobbiamo combattere? Dobbiamo combattere con armi spirituali contro nemici spirituali. Se si trattasse principalmente, prima di tutto, di nemici in carne ed ossa, sarebbe meno pericoloso, potremmo dire, perché li vedremmo venire e potremmo guardarci più facilmente da essi. Ma invece il nostro nemico è spirituale, il demonio, con le sue tentazioni più insidiose, perché sotto apparenza tante volte di bene, e perché noi, non vedendolo, non ci guardiamo da lui. Quindi a nemico materiale si risponde con armi materiali, e a quello spirituale con armi spirituali. Prima di tutto la fede, la parola di Dio, ci ricorda San Paolo. E quindi questo passo di San Paolo fa andare con la mente alla preghiera del Padre Nostro, quando Gesù ci fa chiedere questo: non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Non ci indurre in tentazione, non nel senso che Dio ci tenti al peccato, questo lo fa il demonio, significa quindi che se quando il Signore ci mette alla prova, ci dia la grazia per superarla, vincendo le insidie del nemico, come precisa l'invocazione che segue: liberaci dal male, cioè sia dal maligno, il demonio, sia dal peccato, che è l'opera che il demonio fa e fa fare agli uomini. Questa è la grande grazia che noi dobbiamo chiedere. Questo per scampare alle tentazioni future e al rischio futuro di un peccato, e per i peccati già commessi, purtroppo. Allora c'è un'altra preghiera nel Padre Nostro, quando diciamo: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E a proposito di questa preghiera, ecco il grande commento di questo passo del Padre Nostro proprio nella parabola di oggi. La parabola di oggi è come un commento di questa preghiera di queste parole del Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Certo, non si tratta qui di debiti materiali, di denari che uno deve a qualcuno. Beh, se uno ha dei debiti e ha la possibilità di pagarli, lo devo fare, altrimenti sarebbe una mancanza contro la giustizia, perché c'è l'obbligo di restituire. Ma non è di questo ovviamente che parla il Signore. Di quali debiti si tratta? Si tratta dei debiti che noi abbiamo con la giustizia divina. Per colpa dei nostri peccati, noi dobbiamo alla giustizia divina di pagarne la pena. E allora noi chiediamo al Signore di rimettere i nostri debiti, di condonare e di perdonare la pena e il castigo che abbiamo mille volte meritato, col perdono della pena e il perdono del peccato, della colpa. Quante volte nella nostra preghiera e anche nella Santa Messa, a cui state partecipando, chiediamo continuamente questa grande grazia, il perdono dei peccati. Quante volte diciamo miserere nobis, abbi misericordia di noi. Ebbene, la parabola di oggi ci mostra la misericordia e la giustizia di Dio nello stesso tempo. Infatti, la parabola è questa: un padrone, un signore, vuol fare i conti coi suoi servi. Ed ecco che nel fare i conti coi suoi servi si accorge che uno gli deve una cifra immensa, 100.000 talenti. Sarebbero milioni. Vedete, questo fare i conti è il giudizio. Dio a un certo punto, già in questa vita e poi soprattutto al momento di presentarci davanti al suo tribunale, nel momento terribile della morte, ci chiede i conti e quindi ci chiede il rendiconto della nostra vita. E purtroppo per le nostre numerose colpe abbiamo accumulato un debito impagabile, che l'uomo non può pagare, che nessun uomo può pagare, un debito schiacciante. Cosa dice il Signore della parabola? Dice: siccome tu non hai di che pagarmi, ecco che do ordine di vendere te, tua moglie e i tuoi figli come schiavi. La cosa ci stupisce, ma era l'abitudine dei tempi. I debitori che non potevano rifondere il debito erano venduti e dati in schiavitù, in modo tale che il ricavato della vendita riparava il debito. Ed ecco che il povero sventurato servitore, atterrito dal castigo che lo minaccia, supplica il suo signore: Signore, abbi pazienza, dammi un po' di tempo e io ti restituirò fino all'ultimo soldo. Ma come fai una cifra così? Ma non importa, lui lo deve dire per trovare scampo. E allora vediamo che il padrone non è solo un padrone, che il Signore non è solo un signore, che quest'uomo giusto che fa i conti per far giustizia con i suoi servi non è solo giusto, ha un cuore così tenero e così generoso che non è più il padrone, è il padre della parabola del figlio prodigo verso il suo figlio, che gli chiede perdono. E siccome gli chiede perdono, non solo gli dà tempo di restituire i denari, ma mette una croce sul debito e lo cancella totalmente. Io ti perdono e ti condono tutto il debito. Non dovrai lavorare, fare chissà che cosa per ripagare il debito che comunque non puoi pagare. Te lo cancello io. È quello che ha fatto Gesù Cristo. Dio ha pagato i nostri debiti, perché bisognava pagarli, la giustizia lo esige, ma li ha pagati Lui. E con la sua passione, col suo sangue che vale più di 100.000 talenti, ha cancellato il mio debito, ha perdonato l'anima mia, se io lo supplico di avere pietà e di perdonare le mie colpe. Se mi riconosco peccatore. Ma la parabola non finisce qui. Il servo, tutto contento, scampato il pericolo, incontra un altro servo. Non è il rapporto di prima, lì era il servo con il suo signore. Qui invece il servo, l'uomo, è al servizio di Dio. Siamo stati creati per servire Dio, come creature siamo al servizio di Dio. Qui invece sono due servi, sono uguali tra loro. Ma ecco che quello che è stato appena perdonato trova l'altro che gli deve 100 denari, una cifra irrisoria, soprattutto in confronto della precedente. Ma ecco che quello che prima tremebondo supplicava, implorava pietà, adesso diventa un leone, prende di petto l'altro tizio e suffocava teum, lo soffocava, cioè lo strangolava, lo strozzava, come uno strozzino, lo strozzava e gli diceva: rendimi il debito, quello che mi devi, dammi quel che mi devi. E l'altro servo fa come prima faceva questo qui e gli dice: abbi pazienza con me, aspetta un po', dammi un po' di tempo e ti restituirò tutto quello che tu mi hai prestato. Ma l'altro non ha misericordia e lo fa incarcerare. Però la notizia si sparge. I vari servitori del palazzo sanno che costui è stato, diciamo, è stato perdonato dal padrone e poi invece ha maltrattato e fatto mettere in carcere un altro sventurato. E allora, indignati, vanno a raccontarlo al padrone e il padrone va in collera, iratus. Quindi nella sua ira, nella sua collera, fa chiamare il servo che era stato così duro, così cattivo, così spietato, rifiutando il perdono. E gli dice: io ti ho condonato tutto il debito e non dovevi forse anche tu condonare quel piccolo debito a un altro servo come te? E allora lo diede in mano ai carnefici affinché lo torturassero fino a che non avesse pagato tutto il debito. Cioè lo condanna, non solo esige il pagamento del debito che prima aveva condonato, ma lo condanna alla tortura e ai supplizi, mentre prima era solo, tra virgolette, venduto in schiavitù. Adesso la pena è ben più terribile e esorbita di già dalla storia, dalla parabola, e ci fa capire la realtà. Questi supplizi sono i supplizi della pena eterna o, se si tratta di colpa meno grave, del purgatorio, finché non avrai pagato fino all'ultimo spiccio. Allora vedete cosa ci dice il Signore: rimetti a noi i nostri debiti, ci fa chiedere come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Noi chiediamo misericordia e lo otterremo nella medesima misura in cui saremo a nostra volta misericordiosi. Nella misura che voi userete con gli altri, in quella misura Dio la userà con voi. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Ragione per cui noi vediamo come siamo assicurati del perdono divino se a nostra volta siamo capaci di perdonare. Tanto tempo fa ebbi modo di conoscere una persona buona che, giunto alla fine dei suoi giorni, rifiutò i sacramenti perché covava nel cuore da tanti anni, per una storia vecchia e ormai insignificante, il rancore per una persona che anch'essa era gravemente malata e ormai a un passo dall'eternità. Ma quel rancore non l'aveva mai abbandonato, o quel puntiglio forse, quel punto d'onore, va a sapere, per cui non voleva dire perdono. Allora noi non sappiamo come è finito questa persona, ma come a volte ci si perde in un bicchiere d'acqua e come il tarlo del rancore rimane e fa male a chi? Alla persona che ce l'ha. Quindi prendiamo esempio da Cristo, perché Cristo non solo ci ha detto di perdonare, ma Lui per primo ha perdonato. quando i suoi nemici lo irridevano, lo schernivano e il Signore gemeva sulla croce, cosa ha detto Gesù? Si è rivolto al Padre suo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gli altri avrebbero maledetto, avrebbero insultato, avrebbero bestemmiato, avrebbero augurato ogni male a questi crudeli crocifissori, e Gesù invece offre le sue pene per il perdono. Ed ecco l'efficacia della preghiera di Gesù. Il ladrone che è al suo fianco, un ladro, forse un assassino, colpito da quelle parole, chiede perdono al Signore. Gesù, ricordati di me quando sarai entrato nel tuo regno. Confessa il suo peccato, offre la sua morte in espiazione del suo peccato. Noi, dice all'altro ladro, siamo qui su questa croce meritatamente per il male che abbiamo fatto, ma lui che cosa ha fatto di male? Ed ecco che Gesù lo perdona, gli spalanca le porte del paradiso. In verità te lo dico, oggi sarai con me in paradiso. Allora vedete, da un lato noi constatiamo la misericordia di Dio, che è sempre pronta a perdonare, dall'altro vediamo la giustizia di Dio, che è implacabile con chi si intestardisce nel peccato e rifiuta la misericordia al suo prossimo, e che esige comunque l'espiazione del peccato, ma lo fa lui al posto nostro, morendo sulla croce, e che esige anche però che noi abbiamo l'umiltà di chiedere perdono. E dobbiamo chiedere perdono al Signore, certo, anche mossi dal timore del castigo, ma quel servo che chiese al suo padrone di aver pazienza, di risparmiarlo, non aveva amore nel suo cuore. Quando il padrone gli condona il debito, si vede che non ha amore nel suo cuore, giacché non perdona l'altro servo. Mentre invece il suo padrone ha amore nel suo cuore, condona tutto il debito. Era mosso a chieder perdono solo dal timore del castigo. Allora noi cerchiamo di essere mossi anche e soprattutto dall'amore di Dio. Perdonare non vuol dire approvare il male che è stato fatto. Perdonare non vuol dire debolezza, ma vuol dire una forza eroica. Perdonare vuol dire poi, nella pratica, saper pregare per coloro che ci hanno fatto del male. Pregate per coloro che vi perseguitano. Fate del bene a chi vi ha fatto del male. Perdonare non vuol dire aiutare i cattivi a fare il male, ma perdonare vuol dire non fare del male a loro quando si può fare del male, e fare loro del bene quando è possibile fare loro del bene. E questo è quello che ci ha insegnato Gesù, è quello che noi dobbiamo cercare di fare. E vedete, questo perdono è come un balsamo che ferisce delle ferite antiche che magari ci sono nella nostra anima, che lenisce tante pene, che dà di nuovo la pace e fa scomparire questo tarlo che rode nell'anima di colui che non è capace di avere misericordia. Che il Signore quindi ci ricordi, quando recitiamo il Padre nostro, che noi stessi per primi chiediamo di essere giudicati da Dio come noi giudichiamo il nostro prossimo, di essere perdonati da Dio come noi perdoniamo al nostro prossimo, di avere misericordia da Dio come noi, nello stesso modo in cui noi abbiamo avuto misericordia del nostro prossimo. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.